Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. La nostra storia di oggi ci presenta una particolare analogia tra il legno e la fede. Entrambi materiali solidi di lavoro per l'artigiano e il cristiano, materiali da lavorare, da trattare con cura, ma certamente resistenti al tempo che passa. Testimone di questo legame è Pino Pedano, artista siciliano che oggi è qui con noi per raccontarci i suoi 35 anni di attività. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Le sue opere, principalmente per venire alla luce, si servono del legno, che lei ha certamente reso materiale più che mezzo. Come è avvenuto l'incontro con il legno?
L'incontro con il legno incomincia quando avevo 7 anni, che mio papà mi manda a imparare il mestiere di falegname, per cui apprendista falegname. Un bravo artigiano del mio paese, io sono di Pettineo, in provincia di Messina, e ho imparato questo mestiere con passione perché mi affascinava molto la materia, cioè il tattile del legno, trovavo molto sensuale, molto caldo, per cui sin da bambino. E poi le prime esperienze a livello artistico sono avvenute visitando una volta all'anno il parroco del paese ci portava a Tindari, per cui mi sono affascinato moltissimo dei bassorilievi e così è stato la mia prima impatto con l'arte, con la cultura greca, e questa cosa l'ho sempre coltivata negli anni. Poi a Milano sono arrivato nel 61. E un giorno un gallerista allora molto famoso, che era Renato Cardazzo della Galleria del Naviglio, via Manzoni, mi chiese di fargli una ricerca sul legno, che mi avrebbe fatto una mostra. E così sono stato catapultato nel mondo dell'arte di colpo, e a 30 anni ho iniziato a fare ricerca sul legno. La mia prima mostra del 76, gennaio 76, e in 3 anni il successo è stato travolgente, perché ho fatto Milano, Arte Fiera di Basilea, poi Venezia, sempre Milano. Stesso anno ho fatto 5 mostre, Arte Fiera di Bologna, dove l'attuale ministro della cultura francese Mitterrand mi ha comprato 30 opere, e poi è stato un correre di un successo all'altro, e fino ad arrivare a questa mostra che ho in corso alla Cattolica. Il legno mi affascina, il legno mi parla praticamente, perché io ho una raccolta di tanti pezzi di legno, tanti anche dal mio paese, perché sono molto legato alle origini, come si può dire. Il cipresso, il limone, l'arancio, il carrubo, tutti i legni normalissimi che una volta si usavano e che io adesso uso nel mio lavoro d'artista. A Milano lavoro molto il pioppo, perché è un legno chiaro, semplice, ma con delle lineature, e ho scoperto da anni che è un legno della comunicazione, cioè uno guardando questo legno si rilassa, per cui la mente, il cervello lavora, per cui, e questa mostra, le opere principali le ho fatte in legno di pioppo.
E altro elemento importante e materia fondamentale, la fede nella sua vita, che importanza ha soprattutto nel suo lavoro?
E la fede è stata una cosa toccante. Praticamente nel 90, metà giugno del 90, una sera andando a letto, io a fianco al mio letto tenevo tanti giornali, perché leggevo di notte, non dormivo, e non dormendo leggevo il giornale, una montagna di giornali su una sedia. Stavo andando in bagno e di colpo sento un profumo intensissimo da questi giornali. Più mi avvicino e più è forte. Dico, che mistero. Allora sono andato in soggiorno, ho chiesto a mia moglie se per caso mi aveva messo una boccettina di profumo tra questi giornali. E io c'ho una moglie tedesca che guarda, mi fa, io neanche per sogno, sei matto. Mi ha detto, vabbè. Avevo letto una storia di Tullio di Piscopo che ha avuto una grazia di Padre Pio attraverso profumi, eccetera, per cui ho collegato che era Padre Pio, ma senza dargli importanza, perché dopo ho letto che quando c'è questo rapporto di profumi bisogna andare a trovare Padre Pio, iniziare un contatto proprio. Io invece me lo sono tenuto come un segreto mio personale. E poi sto male, nel 95 vomitavo sangue, mi faccio ricoverare da un'ambulanza di notte e mi diagnosticano un cancro al polmone, diabete 680 di glicemia. E mi dicono che le due cose sono così pericolose, non c'è più niente da fare, 2 mesi di vita. A che l'indomani la moglie porta i bambini, c'aveva un bambino di due anni, uno di 8 e uno di 9, alla vista di questi bambini per me è stato come morire. Per me era un'emozione fortissima, incomincio a piangere. E poi loro mi confortano, alla sera incomincio a pregare Padre Pio e poi se ne vanno. E al mattino alle 5 mi sveglio di colpo e tutta la stanza dell'ospedale è piena di una luce bianchissima, accecante, e sento la vita che torna.
E proprio per questa sua grande fede, probabilmente ha voluto rendere omaggio a Padre Agostino Gemelli, al quale ha dedicato un ritratto che sarà presente insieme ad altre opere presso la mostra Risveglio, dal 29 giugno al 31 ottobre presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Quali opere dei suoi 35 anni di attività ha selezionato per questo evento?
Padre Gemelli, era il 28 di dicembre quando facevamo un sopralluogo all'università col dottor Gatti per vedere come collocare la mostra, e mi fanno vedere tutte le macchine scientifiche usate da Padre Gemelli, e mi spiegano che questo padre, oltre che essere un francescano, era un grande medico, uno scienziato, una personalità incredibile, che è stato il primo in Italia ad aiutare i piloti dell'aeronautica come ricerche scientifiche nel studiare le reazioni, eccetera. Questo fatto di questo uomo così geniale, sono andato subito nel mio laboratorio e in 12 giorni ho fatto una grande opera intitolata allo scienziato Padre Gemelli, perché io da bambino volevo fare lo scienziato vedere che uno che può fare tutto poi fa anche lo scienziato, mi è sembrato. E così questa grande opera Padre Gemelli scienziato, che il fulcro è praticamente la testa l'ho raffigurata con degli occhi, sempre tutto in legno, con degli occhi e sui quattro lati, è come una lanterna, un faro, capisci, di cultura, di cristianità per il futuro, perché per me il risveglio, il titolo della mostra Risveglio, è il risveglio del cristiano, il risveglio della Chiesa.
E oltre al totem, se così possiamo chiamarlo, di Padre Agostino Gemelli, so che ha prodotto altre opere, come per esempio ha dato voce al simbolo del Sacro Cuore. In che modo?
Sì, l'altro tema, parlando con Don Lia, che è il curatore della mostra, uno degli argomenti che si poteva toccare in questa mostra, così l'Università Cattolica fa una grande mostra per 90 anni, era un po' il titolo stesso della Cattolica, Sacro Cuore di Gesù. E così, ricordandomi di una... Io due anni fa sono andato a Padova, a Fatima, e leggendo le memorie di Lucia, una cosa che mi aveva colpito molto è quando gli appare la Madonna col cuore, e questo cuore era un cuore con intorno una corona di spine, che vuol dire dolore, vuol dire... E questa cosa mi è entrata dentro fortissimamente, perché nel pensare al Sacro Cuore di Gesù ho pensato anche al Sacro Cuore di Maria. Così ho fatto le due opere uguali, grandi, con la differenza dei cuori. Il cuore di Maria è un cuore molto sofferente, ma una sofferenza da donna, da madre, cioè un dolore che non vai in mezzo alla piazza a sbandierarlo, un dolore che tiene dentro e non c'è uscita. Però ti porta a Gesù. E Gesù è la vita. Gesù stesso diceva: io sono la via, la verità e la vita. Il cuore di Gesù ha nel suo interno questa concentrazione.
Qual è il messaggio che ha voluto dare con queste, presentando queste opere in questa mostra?
Il messaggio è che oggi la società così chiamata moderna, l'uomo non è più al centro della situazione, mentre Gesù è venuto a insegnarci che a centro c'è Dio, c'è l'uomo.
Abbiamo parlato del suo incontro con il legno, ma quando ha capito che voleva servirsi di esso non come falegname, ma come artista?
Questo l'ho capito penso negli anni 60, quando ho iniziato a lavorare in proprio, nel 66 a Milano mettevo la mia bottega, e un giorno viene un industriale che mi chiede se potevo fargli uno sbattitore per una macchina, per un medicinale per il cuore. Io faccio una specie di mina marina e poi me la ritorno questa mina marina con una sfera centrale, dicendomi che è troppo pesante, sbatte e spacca la macchina. Ma a me questa opera mi era così piaciuto quando l'ho fatto che me la sono conservata per anni. Poi nel 75 una redattrice di Casa Vogue mi chiede se avevo una sfera, perché dovevano fotografare dei tessuti. E ho detto sì ce l'ho, e allora sono andato a prendere questa sfera, l'ho pulita, l'ho tagliata, e quando l'ho toccata ho avuto una sensazione incredibile e ho detto: questa è un'opera d'arte. E così l'ho firmata e l'ho data a Casa Vogue come opera d'arte. Dopo un mese viene il gallerista, gli faccio vedere quest'opera e mi dà l'incarico di fargli una mostra, per cui è tutto praticamente è una conseguenza di tattilità, capisci, di saper guardare al limite, capisci, questo ed è la venatura del legno, perché se vedi questa sfera è proprio, sono venature molto belle, lineari, ma c'è dentro un messaggio di calore, di quasi umano.
Lei ha avuto dei maestri?
Sì, cioè praticamente questo Adamo, che di Pettineo, è stato un bravo maestro falegname. Poi a Milano ho frequentato diversi ebanisti e poi ho studiato alla sera, per cui la vera cosa è stato lo studio dell'arte che mi ha portato a sensibilizzarmi in queste cose qua.
Cosa ne pensa del fatto che i giovani oggi non si dedichino più ai mestieri e che questi vengano sostituiti da una frenetica produzione in serie?
Ma in Italia il problema del lavoro è una cosa molto profonda, avere distrutto l'artigianato, ci sono grosse responsabilità morali, civili e politiche. Bisogna ripensare questo, perché non si può, un popolo che ha avuto nell'artigiano praticamente una vera ricchezza nazionale, la stiamo distruggendo in un modo così da irresponsabili.
Perché proprio il legno?
Ma perché il legno mi ha affascinato, perché poi c'è stato un periodo che tanti miei amici facevano il sarto, il fabbro e questo, perché in botteghe del paese non sono quelle. Ma mi affascinava il legno perché questa forma tattile, capisci? Infatti, quando ho fatto una mostra a Parigi, alla Galerie Facchetti, negli anni 77, vi ricordo che c'è stata una commissione del Pompidou, Centro Pompidou, che mi hanno comprato un'opera e hanno fatto una mostra itinerante che è passata anche da Roma, Cose da toccare. E qui c'era anche questa mia opera.
Colto profondamente la sua
Sì.
essenza. E a proposito di questa mostra che ricordava adesso del 77, le ricordo anche altre esposizioni in opere in musei prestigiosi come il Victoria and Albert Museum nel 90. Oggi è all'Università Cattolica al Sacro Cuore a Milano. Che cosa è cambiato da ieri a oggi nella sua vita e soprattutto nella sua arte? Che cosa è cambiato anche evidentemente da quegli anni a oggi e quindi ha influenzato il suo lavoro?
Ma è stata l'influenza cioè di questa esperienza spirituale, è stata praticamente la mia svolta in questo mio lavoro e nella ricerca. Adesso praticamente io con poco riesco a dare un'espressione profonda e comunicare. E mentre prima erano più stilizzare le cose, invece adesso vado subito cioè colpo d'occhio, vedo che la gente si sensibilizza. Oltre al fatto tattile, questo l'ho ridotto, adesso c'è più il fatto visivo, spirituale, nella ricerca che affronto, perché in più questa mostra per me mi sono impegnato moltissimo, perché bisogna tenere, questa è un'università piena di migliaia e migliaia di giovani al giorno che passano, guardano, toccano, vedono, per cui comunico qualcosa di bello, di positivo, perché le generazioni future hanno bisogno di credere in cose positive, non si può andare avanti a illusioni, capisci? Per cui il mio lavoro non è un'illusione, è una cosa concreta che ti porta forza interiore e fa credere a te stesso.
A proposito di questa sua esperienza, quanto il lavoro da falegname, imprenditore, designer influisce nella sua arte?
E beh, ognuno è un'unità, cioè ogni cosa che uno è, la vita di una persona, secondo me, è tutta storia. Cioè io come motto ho il senso storico di se stessi, per cui qualunque cosa uno fa, fa parte di te stesso, per cui più fai, più sei. Tutto quello che ho fatto sono esperienze profondissime, capisci che appunto questo ho 67 anni, per cui non sono né più giovane né ancora, ma cerco di mettere insieme il massimo per poter comunicare questa fede, questo credere, questa cosa che ti porta a Dio.
E ci sveli un piccolo segreto da artista. Come nasce una sua opera d'arte? Dal legno o da un'idea?
Spesso nasce dal legno, cioè gli porto l'esempio dei Sacro Cuori. Sacro Cuori, luglio dell'anno scorso, cercavo un pezzo di legno per fare un totem. E per far questo abbiamo tolto una montagna di legno che erano fermi da 10 anni. Spostando tutti questi tronchi, ma tanto col palet, vedo questo blocco di legno di pioppo. E subito gli dico a mio figlio: portalo subito in laboratorio perché questo è importante. E sono nati i cuori. Per cui c'è, non so come chiamarla, ma è una cosa proprio istintiva.
E c'è qualcosa che ancora è nascosto, che ancora è nel legno e non è riuscito ad esprimere.
Sì, cioè adesso una cosa che mi interessa molto occuparmi proprio una cosa della famiglia. Una delle opere che ho fatto è la famiglia. La famiglia, poi il senso dell'amicizia, cioè tutte cose che pericolosamente stanno crollando, non spesso per cause vere, ma per un tipo di società che si sta muovendo in un modo disorganizzato e disordinato, cioè c'è un disordine nell'uomo che sta distruggendo un po' le tradizioni sane della famiglia, della vita. E io penso che con le opere future mi occuperò di questo.
A proposito di tradizione, di futuro, di società di oggi, se dovesse riprodurre i nostri tempi, questa era digitale, il nostro oggi attraverso il legno, che tipo di opera realizzerebbe? Si servirebbe di materiali moderni? Rimarrebbe comunque fedele esclusivamente al legno?
Sì, sono legato al legno perché il legno è vivo, cioè capisce, per cui non è una materia morta. In più l'uomo è vicino al legno dalle origini della sua vita, cioè l'uomo ha bisogno di materiali vivi, capisce? Il legno, prova a toccare un legno liscio, no? Ha una sensazione, cioè è umano quasi, capito? Per cui il legno lo sento molto come materia comunicativa, per questo rimarrò sempre legato al legno, perché ho fatto anche delle cose in bronzo, ho fatto un bellissimo monumento a Padre Pio in bronzo che andava verso l'esterno, però ritorno subito indietro, farò solo legno.
Quando sa che un'opera è compiuta, è finita?
Ah, una bella domanda. Io vivo di sensazione, di emozione. Quando vedo che l'opera è perfetta, è finita, non si tocca più. Se no, negli anni ne ho anche distrutte parecchie. Per cui non... Ma ultimamente ne distruggo meno perché sono più sintetico, più analitico, cioè più perfezionista, capisci? Forse è buon Dio che mi aiuta di più.
Spesso quando si impara un mestiere, un'arte, si comincia con l'imitazione. Lei che cosa ne pensa?
Ma l'imitazione è quando manca una creatività interiore. Cioè io, per mia fortuna, non lo so, non ho imitato mai nessuno, sono imitato, per cui il problema non me lo pongo.
Io la ringrazio Pino Pedano per questo bel racconto della sua vita, la sua storia, e ricordo ai nostri ascoltatori la mostra in corso del maestro dal titolo Risveglio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 29 giugno al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Vogliamo ricordare, maestro, che c'è anche un catalogo che rappresenta, che insomma presenta tutte le sue opere.
Sì, il catalogo è stato curato da Vita e Pensiero dell'Università Cattolica Editrice, è un bel catalogo fatto molto bene, cioè le foto sono eccezionali, gli scritti altrettanto, è curato da Don Lia, che è un teologo della Cattolica, e da Di Carli, che è un'altra esperta in arte della Cattolica, e poi ci sono, è pieno di documentazione dettagliate, di fotografie particolari, e praticamente il catalogo dà l'idea della mostra, non è un pezzo staccato, capisci? Questo è riuscito anche bene il catalogo.
È riuscito a dare quella sensazione di,
sì,
di il tocco di cui
tocco,
parla.
Sì, sì, brava. Grazie.
Grazie a lei, buona
grazie
giornata.
A voi.
Thank you.
Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie. Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.
Thank you.